Adesso diamo la parola a Ferruccio Cappelli, che abbiamo invitato anche perché noi abbiamo più una provenienza CISL, ACLI, il mondo cattolico, volevamo anche sentire una voce un po' diversa, con una cultura diversa, vedere come affrontano questo ordine di problemi.
Oh, grazie Santi, veramente ha fatto molto piacere questo invito, e anche se aggiungo, io so perfettamente che aver accettato di venire a discutere di mutualismo e stato sociale è stata per me una cosa un po' incauta, perché io non sono un esperto, a differenza di Sandro e di Marco, che sono dei veri esperti e protagonisti di questa cosa. Io non lo sono, però lo sapeva anche Sandro quando mi ha invitato, e quindi la ragione per cui mi ha invitato è stata probabilmente un'altra, è stata quella di dare il segno che probabilmente è bene che rendiamo pubblico il fatto che sentiamo il bisogno di discutere assieme meglio. Giovanni Bianchi mi ha chiamato per telefono, mi ha detto, con la sua espressione più così forte, ha detto: in questo deserto vediamo di mettere assieme un po' le voci. E lo penso anch'io, francamente, lo penso, ne sono molto convinto, e mi fa davvero molto piacere il fatto che stiamo spingendo assieme per far maturare le condizioni per riuscire ad andare in questa direzione. Peraltro ci sono tante cose simili che facciamo nell'invito di oggi, che vedevo che questo è inserito nel 17° corso di formazione alla politica di Rossetti. Infatti ogni anno che esce il programma io lo studio sempre attentissimamente, il programma del Rossetti, cerco di riflettere sempre attentamente. Noi peraltro adesso siamo il 7° anno della scuola di cultura politica, quindi sono cose su cui probabilmente è bene anche che troviamo i punti per discutere un po'. Mi sembra che sarebbe una cosa molto utile, anche perché poi le cose vanno in modo tale che alla fine ci troviamo a discutere di cose molto simili. Poi ad esempio, faccio un esempio scherzosamente, Sandro prima faceva riferimento al fatto che tutti stanno discutendo di quello che dice il Papa. È vero, non si discute di quello che c'è sul campo. L'altro giorno mi hanno telefonato per dirmi: è appena uscito in Germania un libro interessantissimo sul socialismo, dobbiamo discuterlo. Bene, lo discuteremo sicuramente, però di certo è uscita un anno e mezzo fa quella enciclica Laudato Si, che in tanti abbiamo creduto molto importante, e noi la discuteremo a fondo. Stiamo organizzando un ciclo proprio per discutere attentamente quelle implicazioni, perché alla fine bisogna prendere le idee dove ci sono davvero, dove camminano. Non è che possiamo fare a inventare le idee dove non ci sono, discutere di quello che davvero si muove e di quello che sta concretamente accadendo. Ma per discutere, e qui cerco di dire qualcosa un po', se non direi banalità se riflettessi solo nel merito delle cose che hanno detto invece con molta competenza Sandro e Marco. Io sono convinto, mi sono convinto da tempo, che noi nell'impostare le cose abbiamo bisogno di andare a una discussione molto problematica, aperta, e dicendo con grande chiarezza che abbiamo un assoluto bisogno di idee nuove, da mettere in circolazione. Perché non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto sono preso da un senso di vertigine dinanzi all'enormità dei cambiamenti in corso. Ho recuperato un argomento, non so se l'avete presente, una tesi che venne proposta molti anni fa da un grande studioso, Carpolani, il quale ha usato il concetto di grande trasformazione per ragionare sulla nascita della modernità. Io sono convinto che noi oggi siamo in una nuova grande trasformazione. Questo concetto molto impegnativo, grande trasformazione, deve essere un po' una cosa che dobbiamo mettere in testa, perché ci dà l'idea della enormità dei cambiamenti in cui siamo immersi, e anche del fatto che facciamo difficoltà a trovare una linea interpretativa chiara e lineare per muoverci dentro di questi. Sono processi contraddittori, molto, come dire, contraddittori, che non riusciamo bene ad afferrare. Faccio un esempio, guardate, è un esempio, spero di non creare confusione creando questo esempio, ma è un esempio concretissimo. Noi ieri sera abbiamo avuto una lezione molto interessante da parte di un grande psicanalista belga, il più famoso psicanalista belga, Jean-Pierre Lebrun, il quale ci ha spiegato in modo affascinante tutte le implicazioni della crisi del nome del padre o dei nomi del padre, la crisi che è iniziata dal fatto che sono finiti i posti di eccezione nella società, che questo comporta il fatto che ognuno si vuole rappresentare per se stesso,
ma che in questo modo si mettono in crisi i corpi intermedi, che in questo modo si entra nella spirale della crisi della democrazia e via dicendo. E quando cercavo di tirare le fila di queste, proprio stamattina venendo qui, cioè, ma abbiamo una, qual è il punto fondamentale che ha detto Lebrun, mi veniva naturale dire che in realtà la lezione interessantissima che ci ha fatto questo psicanalista avrebbe potuto essere racchiusa nel titolo Le trappole dell'uguaglianza. Chi l'avrebbe mai pensato che noi fossimo stati costretti a discutere delle trappole dell'uguaglianza? Eppure è un problema reale. Però nello stesso tempo, mentre siamo costretti a discutere di questa cosa, per venerdì prossimo noi abbiamo organizzato un incontro con Sennett e con Saskia Sassen per discutere con loro delle sfide della disuguaglianza, perché in questa società è altrettanto vero, ed è il problema più grave che abbiamo dinanzi, che sono esplose le disuguaglianze sociali a livelli terribili e che abbiamo bisogno di cercare di trovare il modo per affrontare. Come vedete, contemporaneamente siamo costretti a discutere di spinte che ci stanno minando all'interno del tradizionale tessuto organizzativo della vita democratica, mentre vanno avanti i processi di disuguaglianza enormi. Allora, come interpretare, come muoversi, sono cose maledettamente complicate, ed è per questo che abbiamo bisogno di idee nuove. E allora veniamo alla questione del mutualismo. Mutualismo che io penso sia una delle idee nuove, lo penso davvero, sono convinto da molto tempo, delle idee nuove da mettere in campo. Ovviamente in questo nuove bisogna metterci le virgolette a fianco, perché è un po' buffo chiamare idee nuove quando si parla di mutualismo, perché in realtà si tratta di un'idea vecchia che torna nuova. Si tratta di uno di quei fenomeni strani che a me piace chiamare di ritorno al futuro, ma che sono di straordinaria attualità. Vedete, noi nell'impostare nei mesi scorsi il 70° della Casa della Cultura abbiamo usato apposta lo slogan Ritorno al futuro. Non è uno slogan casuale, non è semplicemente la ricerca di... C'è un'idea dietro, ben precisa, che nella ricerca di idee nuove da mettere in campo sentiamo il bisogno di riuscire a recuperare e riattualizzare elementi profondi, una storia passata di cui possiamo cogliere ancora elementi di vitalità. E da questo punto di vista la questione di cui stiamo discutendo qui è perfettamente esempio di questa cosa qui. Il mutualismo risale, come ricordava perfettamente Sandro prima, alla metà dell'Ottocento, nasce lì la forma, come dire, più significativa di mutualismo, eppure oggi ci ritorna come un argomento di cui sentiamo che vale la pena tornare a riproporlo. Io quando ragionavo per prepararmi, pensavo quando la prima volta in cui mi sono imbattuto a ragionare sul mutualismo, in realtà fu quando, allora ero molto giovane, lessi quello straordinario libro di Gastone Maracorda sulla storia del movimento operaio, in cui ricostruisce come nasce il movimento operaio in Italia. Dice Maracorda, nasce dalle società di mutuo soccorso che poi si trasforma in società di resistenza e in quel momento diventano il moderno sindacato. Notiamo bene, il ragionamento di Maracorda era tutto costruito per dire l'importante avere il percorso con cui si superava il mutualismo e si arrivava alla resistenza, perché allora, quando scrisse quel libro negli anni 50, tutto l'accento si spostava sull'importanza della resistenza, sulla novità che la resistenza aveva avuto per definire il nuovo moderno movimento operaio. Noi oggi stiamo facendo un percorso un po' inverso rispetto a questo, stiamo dicendo che la resistenza in qualche modo non è più sufficiente e siamo costretti a recuperare quelli che erano aspetti storici che via via si sono dimenticati, smarriti, che abbiamo perso e di cui adesso sentiamo il bisogno di tornare a recuperare. E le ragioni di questo sono molto semplici, io devo dire non ho nulla da aggiungere qui rispetto alle cose dette da Sandro e da Marco, le ragioni sono molto evidenti, c'è questa crisi dello Stato sociale che ormai è fatto conclamato, con cui dobbiamo fare i conti continuamente. E peraltro su questa cosa lasciatemi dire solo una cosa in più, l'accennava proprio adesso Marco alla fine, ma io sono molto convinto, quando ragioniamo di Stato sociale non dimentichiamo, il sociale nelle sue tre gambe non comprende solo sanità e penso che comprende anche la formazione, e questo è un punto enorme da ricordare adesso, perché guardate, io sono estremamente colpito da dati che vi dico francamente non conoscevo, ma adesso che stanno esplodendo nelle riflessioni sono incredibili. Abbiamo presentato e discusso l'altro giorno questa indagine sulle università italiane. Beh, l'Italia è l'ultimo, dico l'ultimo di l'ultimo paese europeo, dopo la Bulgaria, siamo scesi dopo la Bulgaria per numero di laureati, l'ultimo paese europeo. con un crollo che c'è stato nel mezzogiorno, che ha raggiunto punte veramente spaventose su questo. Guarda, non sto parlando di altro, perché il crollo è dovuto a tante cause, ma anche al fatto che le tasse di Italia si sono alzate tantissimo, e allora questo, come dire, ha qualcosa a che fare sul modo come distribuire le risorse. Ma noi possiamo davvero pensare di competere con la Corea, con Singapore e con altri, parallelamente con la Germania, come diceva giustamente Marco, con un livello di alta formazione, comprendendo in questo anche le scuole secondarie superiori, così incredibilmente più basso rispetto a quelle degli altri paesi? Mi sembra che sia una questione enorme che dobbiamo porci chiaramente davanti. Ma comunque, per superare la crisi sociale, anch'io sono convinto da tempo che due opzioni, del mutualismo e del welfare aziendale, sono da mettere chiaramente sul tappeto. Ne sono convinto. Sono convinto che la strada da imboccare, per usare l'espressione che ha usato Sanzio, è quella di un mutualismo robusto che dobbiamo costruire. Aggiungo solo un aspetto in questa considerazione, che è quello che probabilmente, più perché ci stiamo ragionando molto, ci siamo proposti anche di, come dire, combattere una battaglia pubblica su questo, che penso di non parlare di una cosa che si stacchi da questa questione. Penso che in questa battaglia molto interessante che il problema della ripresa del tema dei beni comuni. Faceva riferimento Sandro alla vicenda di Fiemme, è un esempio perfetto di un bene comune, ma ce ne sono altri, e soprattutto c'è un problema che dobbiamo ragionare sul fatto se non possiamo pensare, guardando in avanti, che ci sono tanti altri beni comuni. Guardate, c'è un modo spregiativo nel dibattito, pur che a me dà molto fastidio, i ben comunisti, sì, quando vogliono liquidare questa questione, sulla stampa la trovate con gran frequenza, questo atteggiamento sprezzante verso quelli che vengono considerati i ben comunisti, che si inventano queste fanfaluche, mentre io invece penso che c'è un terreno da esplorare per una forma che vada oltre la proprietà privata, la proprietà pubblica, e invece individui la possibilità di beni comuni. Penso che sia un punto molto importante su cui lavorare. Ma aggiungo solo una cosa, l'ultima, come vedete sfuggo dalle questioni tecniche e concrete, perché poi non è il merito, un po' nella mia funzione, che è quella casomai di aggiungere problemi ai problemi, non per creare confusione, ma per discutere meglio. E allora devo dire che c'è un punto su cui, come dire, mi piacerebbe ragionare, perché in effetti tra le tante ragioni per cui sembra giusto, come dire, lavorare fortemente per questa opzione di ritorno del mutualismo, c'è anche l'importanza che noi tutti avvertiamo di fare in modo che in questa società possano ricostruirsi spinte solidaristiche e un tessuto forte di solidarietà. Penso che sia un punto profondo, e da questo punto di vista io penso che possiamo dirci che la nostra società, fortunatamente, è una società che ci riserva anche parecchie sorprese interessanti e positive. Perché io vivo in un quartiere, la periferia di Milano, che mi piace un po' guardarmi tanto anche con lo sguardo dell'osservatore esterno, e io vivo in Bovisa, e sono molto colpito dal tessuto associativo che si sta costruendo nelle nostre periferie. Io, come dire, se dovessi fare l'elenco delle corali, dei gruppi di lettura, parlo di cose, come dire, relativamente nuove che si stanno costruendo, e sono ormai una cosa che sta fiorendo, ne scopro ogni giorno nuove persone che si mettono assieme, gruppi di lettura, chi l'avrebbe mai detto? Io ho sempre pensato che uno dovesse leggere per conto suo, se mi avessero detto, come dire, di mettere un gruppo di lettura, avrei sempre, come altamente, evitato la cosa. Eppure vedo con mia grande sorpresa che la cosa si sta diffondendo enormemente, e così via tante altre cose di questo genere. Ma una cosa interessante poi è che le stesse persone che fanno questa partecipazione a queste forme solidative, poi mettere in moto anche delle forme di associazionismo solidale. Ad esempio, mettere in moto, parlo sempre del quadro che è dinanzi nel mio quartiere, a una forma di intervento di solidarietà verso l'immigrazione di enorme efficacia. Non so quanti sanno, perché è una cosa che ho scoperto che sanno pochissimo, ma a Milano c'è un tessuto di scuole tutte volontarie che si occupa dell'immigrazione enorme. Pensate, sono scuole senza permesso, anche questa è una cosa che è curiosissima. In questo momento, mentre noi qui siamo riuniti, si sta svolgendo un torneo di calcio organizzato dalle scuole senza permesso, in cui, come dire, ognuna di queste scuole ha organizzato la sua squadra e sta giocando esattamente proprio lì nel Milano. E devo dire, trovo questa una forma, conosco, come dire, gli insegnanti che costruiscono questa cosa con un lavoro volontario fittissimo. Insomma, io sento che la nostra società, almeno qui a Milano, possiamo constatare, c'è una forte spinta a rimettere in moto un tessuto in cui la gente sta assieme e possibilmente fa qualcosa di socialmente solidale con gli altri. C'è però un punto, e questo è il punto che a me piaceva discutere con Sandro, in qualche modo te le siamo già accennati, però volevo esplicitarlo. Quello che mi colpisce è che tutta questa cosa qui non ha il suo centro nel lavoro. Non ha il suo centro nel lavoro. Questo è un punto quanto è diverso dalla metà degli anni 800 e dal lungo 900. Tutta questa spinta solidaristica non ha come punto trainante quello che sta accadendo dentro il mondo del lavoro. E allora qui dobbiamo un po' ragionare su cosa è accaduto nel lavoro. Io, come dire, ho chiesto a Sandro di darmi una mano a organizzare una riflessione seria su questo, che ne sento tantissimo il bisogno. Cosa è accaduto? È appena uscito un volume, non è ancora, ma spero che arrivi in libreria presso, un volume enorme di studi su Trentin, pubblicato a Firenze, di grandissimo interesse, in cui, come dire, viene tutta ricostruita questa utopia trentiniana della libertà nel lavoro. E in qualche modo questa utopia trentiniana della libertà del lavoro ha camminato, perché nel lavoro, per non pochi lavoratori, la situazione è sicuramente di maggiore libertà e creatività rispetto a quello che era 20-30 anni fa. Ma dobbiamo anche dire, qui sono pronto a essere corretto, vorrei essere corretto, ma temo che sia difficile correggermi, che abbiamo pagato un caro prezzo per questa libertà sul lavoro, vale a dire il prezzo della solidarietà, il fatto che la solidarietà dentro il lavoro, che è prima stata la molla fondamentale che ha messo in moto il tessuto solidale della società, è stata largamente compromessa. E io penso allora che noi dobbiamo ragionare su questo insieme di cose per cercare di vedere come e in quale modo oggi si può rendere concreto l'obiettivo che qui giustamente è stato posto, il libro di Sandro, di Marco, mutualismo come elemento con cui ricostruire socialità e solidarietà, perché io sono convinto, e chiudo su questo, che noi dobbiamo cercare di inventare tutte le forme possibili perché l'individualismo della nostra società non prenda la piega dell'iperindividualismo, ma invece si sviluppi tutte le, come dire, le possibilità che ogni individuo non venga immerso in quella che Marco chiamava la folla solitaria. Ho usato anche io tante volte questa espressione. Io ho scritto un libro, Il ritorno della folla. Il mio amico e maestro Fulvio Papi mi aveva sgridato allora, è un brutto termine la folla, invece io testardo sono andato avanti e sono convinto di avere purtroppo imboccato la strada giusta, perché quella che abbiamo dinanzi è una folla solitaria dentro la quale però gli individui hanno voglia, almeno una parte di loro, di non stare da soli, perché non c'è nulla di peggio della solitudine involontaria. E allora trovare tutte le forme che possano impedire questo, penso che sia proprio una scelta di civiltà, e quella su cui vale la pena di mettersi in moto, pensare, costruire tutto ciò che di nuovo siamo in grado di costruire.